File 12, pagina 79, capitolo 12. Non ero particolarmente turbato, ma ero dispiaciuto che anche mio padre fosse stato arrestato. Non restava altro che aspettare per cercare di capire cosa ne avrebbero fatto di noi e, per quel che mi riguarda, sperare di poter resistere all'interrogatorio. Chi ci aveva arrestati sapeva che eravamo partigiani o che eravamo loro sostenitori. Era inutile negare, perciò decisi di ammettere di essere stato partigiano. Pensai ad una storia da raccontare. Avrei sostenuto di essere stato mobilitato a forza e di essere scappato a casa quando se n'era presentata la prima occasione. Era la mia prima esperienza carceraria. All'ufficio immatricolazione ci tolsero documenti, soldi e cintura, ma non si accorsero che avevo addosso un rasoio e fui io stesso a consegnarlo spontaneamente. Poi ci condussero ai piani superiori. C'erano tantissime persone in carcere allora. Alcuni del nostro gruppo riuscirono a sistemarsi nelle celle comuni, che erano così piene che le guardie non chiudevano le porte, ma le lasciavano aperte. Nelle celle non c'era però posto per tutti, perciò alcuni rimanemmo nel corridoio e ci sistemammo lì per terra. C'erano anche alcune celle di isolamento al nostro piano. Quelle porte rimanevano sempre chiuse. Avevamo diritto ad un'ora d'aria al giorno. Quando ci portarono in cortile per la prima volta, sentimmo i richiami dei detenuti degli altri piani, che volevano sapere chi fosse stato arrestato. Drago Cibic si trovava ancora in coroneo quando arrivai anch'io. Così lo sentii urlare. «C'è anche Dinci con voi?» «Faresti bene a stare zitto!» urlai a mia volta. Un'altra voce aggiunse: «Vedi cosa ti tocca? Ieri li hanno portati al poligono. Vedrai quanti vestiti sono rimasti nelle celle. Ti stanno cercando!» «So che mi stanno cercando. Stavano cercando anche te!» risposi. Drago Cibic era stato messo al torchio perché fornisse informazioni su di me. Naturalmente mi conosceva molto bene e sapeva tutto di me. Drago fu deportato qualche giorno dopo la mia carcerazione e questo me lo poté raccontare solo dopo la guerra. In carcere evitai di avere contatti e cercai di non comunicare con nessuno. Mi sembrava più prudente. Solo con Ivan Sirk, ma non mi preoccupai. Ivan faceva parte del gruppo artificieri. Era una persona seria, un bravo informatore, anche perché lavorava alle ferrovie. Kettner lo catturò dopo un'azione ad Aurisina che Ivan aveva portato a termine da solo. Rividi Ivan in carcere. Lo vidi quando lo riportarono in coroneo, dopo che lo avevano interrogato in piazza Oberdan, alla sede SS. Non si reggeva in piedi. I secondini lo trascinarono fino alla cella di isolamento, lo gettarono dentro e sbarrarono la porta. Quando le guardie uscirono, mi avvicinai a quella porta, aprii lo spioncino e lo chiamai. Mi riconobbe, ma parlò a fatica. Riuscii a dirmi di fare attenzione agli interrogatori, perché non si poteva resistere. Lo potevo vedere da me, guardandolo e meravigliandomi che fosse ancora vivo. Non potevo fare nulla. Gli chiesi se desiderasse qualcosa. «Solo un po' di vino», rispose. con i soldi che mi erano stati trattenuti all'entrata, potevo ordinare qualcosa. E allora ordinai del vino. Cercai poi di versarlo attraverso lo spioncino per fargliene bere a Ivan almeno un po'. Il secondo giorno fui chiamato per l'interrogatorio. Fui interrogato lì, in carcere, in una stanza che stava nel sottoscala. Erano in due, un poliziotto tedesco e il suo interprete, un italiano sulla cinquantina. Entrai nel locale e fui colpito immediatamente da alcuni pugni in testa e caddi. Quando fui a terra, cominciarono a colpirmi con dei calci. Lo fecero entrambi, non solo il graduato tedesco, senza dire una parola. Solo dopo cominciò l'interrogatorio. Il tedesco aveva delle carte con sé, le guardava e poi domandava. Per ogni risposta ricevevo un colpo. Sapevano colpire e sapevano far male. Ammisi di essere stato un partigiano. Sostenni di essere stato mobilitato a forza e di essere scappato appena ne ebbi l'occasione. Il tedesco volle sapere dove avevo fatto il partigiano. Sostenni che le reclute erano trattenute in un grande edificio, ma che non avevo ben capito dove fossi stato portato, che da quell'edificio non potevamo uscire perché non si fidavano di noi, che il commissario politico veniva ogni giorno a farci lezioni, perché dovevamo essere indottrinati prima di diventare partigiani. Sostenni sempre le stesse cose. E tentai di imprimermele bene nella memoria per non contraddirmi dopo. Il tedesco volle sapere chi fosse il comandante del mio reparto, chi avessi incontrato. Sostenni di non conoscere i nomi di quelle persone, che ero troppo giovane perché potessero farmi qualche confidenza, e mi giocai la carta dell'età per cercare di convincerli che non potevo essere un sabotatore. Continuarono così per ogni risposta un pugno. Si accanivano entrambi ed entrambi dicevano che dovevo confessare di essere Dinci del reparto artificieri e continuarono a voler sapere dove fosse nascosta la dinamite. Ripetei che ero un elettricista, che non avevo avuto mai nulla a che fare con la dinamite. Non so quanto durò quell'interrogatorio. Forse ebbero qualche dubbio sul mio conto perché potevo sembrare veramente troppo giovane per le azioni di sabotaggio. E quell'interrogatorio si concluse. Prima di farmi uscire dalla stanza, il tedesco mi minacciò: «Per te la risiera è pronta». «Per me un carcere vale l'altro», risposi. Non sapevo nulla della risiera allora e quel tedesco non aggiunse altro. Due artificieri del nostro gruppo erano finiti in risiera e riuscirono a scappare durante un bombardamento. Io però non seppi mai se avessero visto cosa accadeva lì. E della risiera nessuno fino ad allora mi aveva parlato. Uno dei due era Franco di Aurisina, che fu in seguito catturato dai domobranci e ucciso. Non finì lì, perché fui interrogato ancora. Una volta mi portarono anche in piazza Oberdan al comando SS, l'unico tra le persone arrestate il 28 novembre a Prosecco. Fummo prelevati in tre. Non conoscevo gli altri due, ma non avevo dubbi che fossero partigiani. Tra di noi non parlammo. Rimanemmo in silenzio per tutto il tempo, anche in piazza Oberdan, quando fummo portati in cantina nel bunker e richiusi tutti e tre nella stessa cella. Dopo un po' vennero a prelevare il primo per condurlo di sopra. Quando lo riportarono era ricoperto di sangue. Allora presero il secondo e anche lui tornò nelle stesse condizioni. Aspettavo il mio turno, ma accadde evidentemente qualcosa, perché ci prelevarono tutti e tre dalla cella, ci caricarono su un camion e ci riportarono in carcere. Al coroneo non potevamo dunque far altro che aspettare e diventavamo inquieti quando arrivavano i secondini con gli elenchi dei nomi. Non sapevamo cosa significassero quegli elenchi e quale destino era riservato a chi veniva chiamato. La sera del 7 dicembre le guardie vennero a fare l'appello. Quelli che vennero chiamati sarebbero partiti il giorno dopo per la Germania. Così dissero le guardie. Chiamarono tantissimi nomi, ma non chiamarono né me né mio padre. Fu quello il momento in cui mi spaventai sul serio, perché credetti che se non ci mandavano in Germania restavamo lì. Voleva dire che ci avevano già condannati a morte. Chi venne chiamato per il trasporto poté avvertire la famiglia e poté mandare un messaggio. Il giorno dopo vennero a prenderli presto la mattina. Loro presero le loro cose e se ne andarono. Nel corridoio rimasi da solo con mio padre. Passò del tempo, poi udimmo urlare e vedemmo arrivare inferocito il tedesco che mi aveva interrogato e il suo interprete dietro a lui. Sbraitava. «Dove sono quei due che non vogliono partire per la Germania?» Quando capii che si trattava di noi, cercai di spiegare che non eravamo stati chiamati. Ma l'interprete disse «Stai zitto e vieni con noi». Solo questo. Scendemmo. Mio padre fu fatto entrare nel cortile dove gli altri già aspettavano di partire, mentre io fui portato un'altra volta nella stanza dell'interrogatorio. Tutto si ripeté come la volta precedente. Colpirono senza chiedere nulla. Poi vollero sapere dove fosse la dinamite e insistettero che confessassi che ero Dinci. Fui pestato nuovamente. Mi colpirono in faccia e mi ruppero alcuni denti. Poi mi portarono nel cortile dove stavano gli altri. Qualcuno mi mise in mano un pezzo di formaggio e del pane e dovetti mettermi in fila anch'io. Andammo a piedi fino alla stazione. Pensai subito che dovevo cercare di scappare. Ero dalla parte esterna della mia fila e non sarebbe stato troppo difficile, pensai. Ma non appena uscimmo, gli uomini di scorta si disposero per farci la guardia. Accanto ad una fila si affiancò una SS, accanto all'altra un fascista. Vicino a me si mise un sergente della milizia territoriale. Lo conoscevo bene e lui conosceva me. Era l'operaio per cui avevo lavorato nei cantieri. Quando lo vidi, persi la speranza di poter scappare. Arrivammo in stazione e lì fummo assaliti da una folla. Quella gente era arrivata là nonostante il coprifuoco. Erano i parenti di quelli che partivano. Ci fu una gran confusione perché si riversarono su di noi senza che nessuno li respingesse. Chiamarono, cercarono tra di noi la persona che erano venuti a salutare. Poi, quando la trovarono, si abbracciavano. Capii che quello sarebbe stato il momento giusto per tentare la fuga, che avrei potuto lasciare cadere il piccolo bagaglio che avevo con me, che avrei anch'io potuto abbracciare a qualcuno e che in quella confusione sarei potuto sgattaiolare via. ma ero arrivato alla stazione ormai rassegnato, e lì tutto accade in modo così inaspettato ed improvviso che non riuscii a reagire. Pagina 88.